Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La fine di un'epoca. Dopo un'immensa carriera si ritira la leggenda dello sport Roger Federer. Tra i tanti regali che mi ha fatto il tennis, il più grande è l'amore della gente. Stati Uniti, evitato in extremis lo sciopero che minacciava di paralizzare le catene di approvvigionamento già messe a dura prova. Al termine di una maratona di 20 ore, raggiunta un'intesa tra sindacati e ferrovie. Svezia, il blocco delle destre al potere dopo una vittoria storica. Moderati e neonazisti dovranno iniziare i negoziati per la formazione di un nuovo governo. Il punto di Esteri. Democrazia e diritti fondamentali. L'Europarlamento approva il rapporto in cui l'Ungheria viene definita una minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione Europea. Proprio oggi entra in vigore la nuova stretta sull'aborto voluta dal premier Viktor Orbán. World Music, dall'India alla compilation nostalgici di Bollywood, canzoni memorabili di film, di amore e di devozione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ma prima facciamo il punto sull'incontro che c'è stato oggi a Samarcanda tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin. I due leader sono in Uzbekistan per partecipare al vertice dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Si tratta del primo incontro dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e quindi gli osservatori stanno cercando di testare la solidità dei loro rapporti dopo 6 mesi di guerra e dopo un'estate di tensioni tra Stati Uniti e Cina sulla questione di Taiwan. A parole tra Putin e Xi Jinping c'è una grande intesa, lo hanno sottolineato più volte nelle loro dichiarazioni. Putin ha confermato la sua solidarietà con la Cina per la questione di Taiwan, ad esempio. Xi Jinping ha affermato che la Cina è disposta insieme alla Russia a fornire un forte sostegno su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali e da approfondire la cooperazione pratica nel commercio, nell'agricoltura, in altri campi. Però c'è stata una frase di Putin che fa capire che questo incontro non è andato come voleva, come sperava. Putin ha detto a Xi Jinping che comprende le preoccupazioni della Cina sulla questione ucraina e che intende chiarire la posizione russa al tal proposito.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Comunque torneremo su questo vertice di Samarcanda perché è presente anche il presidente turco Erdogan che sta lavorando per un vertice Putin-Zelensky. Adesso andiamo negli Stati Uniti, c'è stato questo accordo raggiunto che evita lo sciopero ferroviario che rischiava di paralizzare soprattutto il commercio negli Stati Uniti. Joe Biden ha detto: sono molto contento, l'intesa è una vittoria per migliaia di lavoratori e per l'America. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Sono durati 20 ore i negoziati tra le aziende ferroviarie di trasporto merci e i sindacati. Negoziati immediati dal segretario al lavoro Martin Welsh. Lo sciopero dei lavoratori delle ferrovie, che poteva scattare già da domani, venerdì, è stato quindi scongiurato. Un'intesa è stata trovata. Lo scontro tra aziende di trasporto merci e lavoratori durava peraltro da mesi. Proprio il mese scorso una commissione nominata da Joe Biden aveva proposto un accordo possibile. possibile, che prevedeva un aumento del 24% dei salari dei ferrovieri durante un periodo di 5 anni e il pagamento degli arretrati. Ma ai sindacati la proposta non bastava, puntavano i sindacati alla riduzione dell'orario di lavoro e a permessi per malattia non pagati. Nell'accordo siglato nelle scorse ore, di cui restano ancora poco chiari i dettagli, i permessi per visite mediche dovrebbero essere stati garantiti. L'intesa tra aziende e sindacati non è ancora operativa comunque, il perché lo diventi c'è bisogno del voto dei lavoratori, che arriverà nelle prossime ore e che comunque non dovrebbe presentare sorprese. Esultano i sindacati, si dice soddisfatta l'Association of American Railroads, l'organizzazione degli industriali, ma soprattutto tira un sospiro di sollievo Joe Biden. Per la sua amministrazione lo sciopero, minacciato da domani, avrebbe avuto esiti disastrosi. I treni merci trasportano il 75% delle auto di nuova fabbricazione e il 20% dei prodotti agricoli. Ci sono beni, tra questi greggio, carbone, fertilizzanti, legname, che possono essere trasportati solo su ferrovia. Senza contare i disagi che uno sciopero di questo tipo avrebbe provocato a milioni di pendolari. I treni passeggeri viaggiano infatti su binari che sono largamente gestiti, curati dai lavoratori delle società di trasporto merci. Lo sciopero avrebbe quindi pesantemente impattato sugli spostamenti dei passeggeri. Qualcuno aveva provato anche a fare un calcolo: lo sciopero sarebbe costato all'economia americana 2 miliardi di dollari al giorno, senza contare i possibili aumenti dei prezzi, dell'inflazione, dopo il blocco della catena di approvvigionamenti gestita proprio dal trasporto ferroviario. Si trattava di una prospettiva preoccupante, molto preoccupante per Biden, la cui via, va detto, era molto stretta. Da un lato, infatti, Biden non poteva permettersi, in vista delle elezioni di midterm, uno sciopero che avrebbe avuto effetti così negativi sull'economia. Ma d'altra parte Biden non è Ronald Reagan, che nel 1981 mise fine d'autorità ad uno sciopero dei controllori di volo e licenziò quelli che non si adeguarono. Biden ha antichi legami con le organizzazioni sindacali e nei suoi mesi alla Casa Bianca ha spesso preso posizione a favore delle richieste dei sindacati e dunque non poteva bloccare lo sciopero d'autorità. Di qui il suo intervento diretto nei negoziati, con appelli, telefonate ai capi delle aziende, ai leader sindacali, con la richiesta al ministro del lavoro Welch di farsi carico direttamente dei negoziati. Alla fine lo sforzo è stato premiato. Si tratta di una vittoria per l'economia e per il popolo americano, ha detto Biden riferendosi proprio all'intesa. Per il presidente e per i democratici non si aggiunge dunque un'ulteriore ragione di preoccupazione e polemica in vista delle già difficilissime elezioni di medio termine.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Succede in Svezia: una destra senza complessi e senza valori ha deciso di allearsi con un movimento di estrema destra, un movimento neonazista e suprematista, solo per andare al potere. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
Sui giornali svedesi, i commentatori politici oggi scrivono che la Svezia sta vivendo la fine di un'era. Nelle ultime ore infatti sono arrivati i voti per posta e i conteggi elettorali sono terminati. La vittoria del centrodestra con il trionfo dei democratici svedesi, che hanno ottenuto il 20% delle preferenze e sono diventati così il secondo partito del paese. Ieri sera la prima ministra uscente Magdalena Andersson ha annunciato le sue dimissioni.
Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister.
È una maggioranza leggera, ma è pur sempre una maggioranza, ha detto la prima ministra uscente a proposito del risultato delle elezioni. In effetti la coalizione di destra ha vinto sul centro-sinistra con uno scarto di soli 3 seggi. Il compito di formare un governo spetterà probabilmente a Ulf Kristersson, leader dei Moderati, il partito storicamente di riferimento per il centrodestra svedese, che alle elezioni ha preso il 19% delle preferenze. La formazione dell'esecutivo è una sfida a cui guarda tutto il paese ed è complessa per un motivo preciso. I democratici svedesi hanno un peso politico che permette loro di chiedere ministeri significativi, ma il partito non ha le simpatie delle altre forze politiche di centrodestra, che sono necessarie per la formazione del nuovo governo. A pesare sono la storia dei democratici svedesi, che ha radice nei partiti neonazisti e suprematisti bianchi, e i suoi valori estremi. Alcune voci interne al Partito dei Liberali, ad esempio, hanno detto che non supporteranno un governo con ministeri affidati ai democratici svedesi. A queste divisioni ha accennato anche Ulf Kristersson in un video che ha diffuso poche ore dopo l'esito delle elezioni.
Det finns en stor frustration i samhället, rädsla för våldet. Oro över ekonomin. Omvärlden är mycket osäker och den politiska polariseringen har blivit alldeles för stor även i Sverige.
C'è una grande frustrazione nella società, paura della violenza, preoccupazione per la situazione economica, ha detto Kristersson. Il mondo è veramente incerto e la polarizzazione politica è diventata molto forte in Svezia. Per questo il mio messaggio è che voglio unire, non dividere. Parole a cui ha risposto anche la prima ministra uscente Andersson. La porta del suo partito rimane aperta, ha specificato, nel caso in cui i moderati cambino idea sulle alleanze che appoggeranno il nuovo governo. Il suo partito continua ad essere il primo del paese con il 30% dei voti ricevuti alle elezioni. Ai moderati, insomma, spetta il compito di trovare il nuovo equilibrio che possa portare il paese verso un governo stabile. Le consultazioni sono iniziate oggi e proseguiranno fino al 27 settembre, quando riapriranno le porte del Parlamento.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto in cui l'Ungheria viene definita una minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione europea. La si bolla come un'autocrazia elettorale, si chiede l'intervento della Commissione e del Consiglio perché finalmente attivino tutte le misure previste dall'articolo 7 dei trattati europei. Secondo i deputati, qualsiasi ulteriore ritardo equivarrebbe a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso. Proprio oggi è entrato in vigore in Ungheria la nuova stretta sull'aborto voluta dal primo ministro Viktor Orban. Sentiamo Eleonora Panseri.
Prima di poter accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, le donne ungheresi saranno obbligate ad ascoltare il battito cardiaco del feto. Lo stabilisce il nuovo decreto firmato dal ministro dell'interno ungherese Sándor Pinter e approvato dall'esecutivo di estrema destra guidato dal premier Viktor Orbán. La misura entrerà in vigore a partire da oggi. Nel paese abortire è consentito per legge entro le prime 12 settimane dal 1953, in caso di violenza sessuale, pericolo per la salute della partoriente, se l'embrione presenta gravi disabilità fisiche o se la donna che ha bisogno di interrompere la gravidanza ha pesanti difficoltà economiche. Tuttavia, per avere l'autorizzazione a procedere, una donna deve produrre una lettera di un ginecologo che confermi la gravidanza e incontrare i servizi sociali due volte, a distanza di 3 giorni l'una dall'altra, per essere informata sulle alternative, come l'adozione e gli aiuti statali per le madri. Dal 2010, anno in cui Orbán è stato eletto primo ministro, il governo ungherese ha promosso i valori della famiglia tradizionale e introdotto una serie di misure volte a incrementare le nascite. Una di queste è il nuovo decreto, definito dalla divisione locale di Amnesty International un preoccupante passo indietro, che impone al personale sanitario che si occupa di interruzioni di gravidanza di far sentire alle pazienti che vogliono abortire il battito del cuore del feto, o più in generale mostrare loro un segno delle funzioni vitali in modo chiaramente riconoscibile. Almeno per alcuni secondi il bambino in età fetale potrà essere ascoltato dalla madre prima che venga eseguito l'aborto, è stato il commento su Facebook della deputata Dora Duro del partito di estrema destra Mia Zank. E ha aggiunto, ringraziando le organizzazioni pro vita, «La legge non è scolpita nella pietra in un paese cristiano degno di questo nome. Scriviamo la storia». Secondo Noano Gradi, attivista dell'Associazione Ungherese per i diritti delle donne, Patent, la nuova misura servirà a rafforzare le politiche antiabortiste del governo. Intervistata dal Guardian, Nogradi ha raccontato che in Ungheria l'aborto è accettato dalla società e che circa 2/3 degli ungheresi non vogliono che questo diritto venga ulteriormente ristretto. È per questo che il governo non può rendere illegale la procedura dal giorno alla notte, ha detto Nogradi. Ma, aggiunge l'attivista, l'esecutivo sta pian piano riducendo la possibilità delle donne di abortire. Interrompere una gravidanza è infatti diventato con il tempo più complicato e le sedute con i servizi sociali sempre più difficili da prenotare e più aggressive.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi è stato doveroso aprire, cioè almeno come titolo, aprire con il ritiro di Roger Federer. Il titolo era «La fine di un'epoca, dopo un'immensa carriera si ritira la leggenda dello sport». Infatti oggi Roger Federer ha annunciato il suo ritiro, 41 anni, ha vinto in carriera 20 titoli del Grand Slam e in tutto 103 tornei da professionista. Il suo addio al tennis ha scatenato l'onda di omaggi ai campioni svizzero e tornei dello Slam l'hanno salutato, chi dalla terra rossa al cemento passando per Wimbledon, che ha fatto sognare milioni di appassionati. Sei stato un'ispirazione per tutti, scrive Roland Garros. Roger, da dove cominciamo? Questo il post di Wimbledon. È stato un privilegio assistere al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tantissimo la tua presenza sui campi, ma tutto quello che possiamo dire per ora è grazie per i ricordi e la gioia che ci hai donato. Federer ha annunciato il ritiro con un post su Instagram. Ecco due o tre brani di questo, diciamo, di questa sua dichiarazione di circa 5 minuti.
Of all the gifts that tennis has given me over the years, the greatest, without a doubt, has been the people I've met along the way.
Di tutti i regali che mi ha fatto il tennis, il più grande è l'amore della gente e le persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo tutta la strada. Per questo voglio condividere con voi questa notizia. La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. So che mi mancherà tutto degli ultimi 24 anni, ma negli ultimi 3 anni ho avuto tanti problemi fisici e infortuni. Ho lavorato tanto per ritornare a una forma completamente competitiva, ma conosco anche il limite delle capacità del mio corpo. Il suo messaggio è chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto io potessi mai immaginare. Ma ora è arrivato il momento di capire, di dire basta e terminare la mia carriera da professionista. È stata una decisione dolce e amara, perché mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato in questi anni. Ma allo stesso tempo, c'è anche così tanto da festeggiare. Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Ho ricevuto un talento speciale per giocare a tennis. L'ho fatto ad un livello superiore a qualsiasi aspettativa, e per un periodo molto più lungo di quanto potessi mai immaginare. Vorrei anche ringraziare i miei avversari in campo. Sono stato abbastanza fortunato per giocare così tante partite epiche che non dimenticherò mai. Ci siamo spinti a vicenda. Insieme abbiamo portato il tennis a nuovi livelli. Soprattutto devo rivolgere un ringraziamento speciale ai miei incredibili fan. Non saprete mai quanta forza e convinzione mi avete dato. La sensazione stimolante di entrare in stadi pieni e arene è stata una delle grandi emozioni della mia vita. Senza di voi, quei successi si sarebbero sentiti soli, piuttosto che pieni di gioia ed energia. Quando è iniziata la mia passione per il tennis, ero un ragazzo. Osservavo i giocatori con un senso di meraviglia. Essi erano come dei giganti per me e ho cominciato a sognare. I miei sogni mi hanno portato a lavorare di più e ho iniziato a credere in me stesso. Un po' di successo mi ha dato fiducia ed ero sulla buona strada per il più incredibile viaggio che ha portato a questo giorno. Quindi voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore. a tutti, in tutto il mondo, hanno contribuito a realizzare i sogni di un giovane svizzero diventato realtà. Infine, un grazie al gioco del tennis. Ti amo e non ti lascerò mai.
When my love of tennis started, I was a ball kid in my hometown of Basel. I used to watch the players with a sense of wonder. They were like giants to me, and I began to dream. My dreams led me to work harder, and I started to believe in myself. Some success brought me confidence, and I was on my way to the most amazing journey that has led to this day. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il libro del giovedì, sentiamo Vincenzo Mantovani.
C'è molto da scegliere tra i libri sulla guerra in Ucraina che sono usciti dall'inizio del conflitto. Quasi tutti centrati sulla crisi in atto, sono però piuttosto avari di informazioni sui complessi fenomeni che hanno condotto nei secoli al più importante scontro politico-militare sul suolo europeo nel XXI secolo. Per colmare la lacuna consiglio di leggere questo libro, Storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Rus di Kiev a oggi, di Giorgio Cella. Giorgio Cella è dottore di ricerche in istituzioni e politiche all'Università Cattolica di Milano, dove svolge attività di docenza nell'ambito del corso Storia e politiche Russia ed Europa orientale. Ed è stato osservatore elettorale per l'OSCE nelle elezioni in Ucraina del 2019 e in Georgia del 2021. Torniamo dunque indietro, molto indietro, a quando Napoleone Bonaparte dichiarò che la storia di un paese è nella sua geografia, oppure, altrimenti detto, ogni Stato fa la politica della sua geografia. Torniamo a prima, cioè che il geografo svedese Rudolf Killen coniasse nel 1899 il termine geopolitica per identificare una disciplina della quale l'imperatore aveva già individuato l'essenza. Vediamo così come l'instabilità geopolitica dell'Ucraina sia iscritta nella denominazione stessa del territorio oggetto di questo volume. U, infatti, significa sul, Krai significa confine. L'Ucraina, terra di confine per eccellenza, storicamente al crocevia tra est e ovest, tra cattolicesimo e ortodossia, non è mai stata realmente indipendente se non dopo il 1991. Da notare poi che all'interno dello Stato ucraino attuale e della stessa capitale Kiev scorre il fiume Dnieper, già indicato da Erodoto come frontiera geografica naturale che ha costituito lo spartiacque tra ovest ed est ucraino, il primo più legato alla Mitteleuropa e ai paesi degli slavi occidentali, il secondo con forti minoranze russofone e più gravitante verso Mosca. Il regno medievale della Rus di Kiev, il più antico stato slavo cristiano, sorto alla fine del IX secolo, fu la culla delle odierne Russia, Ucraina e Bielorussia. Il principe Vladimir espanse il dominio della Rus di Kiev fino al Baltico e nel 988 si convertì al cristianesimo. Il suo battesimo comportò, come usava allora, la conversione di tutto il popolo. E proprio in occasione del millenario del battesimo di Kiev, Papa Giovanni Paolo II coniò la metafora più volte ripetuta che l'Europa cristiana deve respirare con due polmoni. La conversione di Vladimir fu quindi un evento denso di significato, ma è anche all'origine dei dissidi tra Russia e Ucraina, poiché nei tre secoli successivi Mosca sostituì gradualmente Kiev come città dominante. La divisione interna ebbe il suo epilogo con l'invasione mongola del 1240 e la scorreria che distrusse Kiev, segnando la fine della Russia kieviana. Giorgio Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Carocci Editore, 350 pagine, 36 euro.
Infine World Music, dall'India la bellissima musica dei film di Bollywood. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Contrazione di Bombay, poi diventata Mumbai, e di Hollywood, il nome Bollywood ha cominciato ad apparire in articoli giornalistici negli anni 70 senza avere una paternità certa. Ce lo ricordano le note di copertina di Nostalgic Bollywood, CD pubblicato dalla etichetta francese Buddha Musique, quella che pubblica Ethiopic, che lo ha inserito nella sua collana che si intitola appunto Nostalgic. Questa antologia in realtà raccoglie brani del cinema musicale indiano fra il 1939 e il 1959 che rendono conto non solo di Bollywood in senso stretto, cioè della gigantesca industria cinematografica indiana fondamentalmente in lingua hindi basata a Bombay, oggi Mumbai, ma anche di altre Hollywood indiane come Tollywood, come è chiamata l'industria cinematografica con sede nel quartiere di Tollygunge a Calcutta, oggi Kolkata, che produce nelle lingue bengali e telugu e che rappresenta il secondo polo dell'industria cinematografica indiana dopo Mumbai, oppure come Kollywood, ovvero l'industria cinematografica con sede a Madras, oggi Chennai, dove si produce in lingua tamil. Il cinema indiano nasce negli anni 10 del Novecento col cinema muto e conosce poi un grande sviluppo con il passaggio al cinema sonoro. Il segreto del successo del cinema indiano saranno proprio i film cantati. Ad aprire la strada è nel 1931 il film Alam Ara. Negli anni 20 il cinema indiano si è ampiamente dedicato a versioni cinematografiche di classici della letteratura mitologica indiana come il Ramayana e il Mahabharata, ma il salto di popolarità del cinema con un seguito di massa avviene col film cantato lanciato da Alam Ara. Un anno dopo, nel 1932, il film Indra Saba stabilisce un record mondiale, forse ancora oggi imbattuto, proponendo in una sola pellicola ben 72 canzoni. All'epoca i dischi a 78 giri erano in India un fatto di élite e la radio trascurava, se non disprezzava, tutta questa produzione di canzoni per il cinema, mentre non solo le canzoni rappresentavano un forte motivo di appeal per i film, ma spingevano il pubblico a tornare a vedere lo stesso film per poter ascoltare di nuovo una canzone che li aveva appassionati. In questo modo l'India, negli anni successivi all'indipendenza raggiunta nel 1947, riesce ad arginare la penetrazione al proprio interno del cinema di Hollywood e addirittura si trasforma in un paese fortemente esportatore di cinema. Grazie alla sua vivacità, il cinema indiano circolerà massicciamente in tante parti del mondo, sud-est asiatico, mondo arabo, Africa nera, persino la Jugoslavia socialista in rapporto con l'India attraverso il movimento dei paesi non allineati, parti del mondo in cui il pubblico non capiva le lingue in cui i film indiani erano parlati e cantati, ma veniva ugualmente conquistato dal dinamismo delle vicende raccontate, dal fascino delle voci, dalla bellezza delle musiche così diverse da quelle a cui era abituato.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.